Gambelli Bianconeri con Riccardo Gambelli. Ciao Ric!
Ciao, grazie per il sacro.
Della sacralità degli appuntamenti, la radio, gli appuntamenti radiofonici, me lo insegna anche il mio amico Federico Rossi, sono sacri, Riccardo, la radio sotto certi aspetti è sacralità, sacralità. Allora, caro Ric, mi viene da pensare, finalmente, dopo un po' di tempo, riusciamo a, non a commentare una vittoria, perché per me è già accantonata, però c'è stato un cambio radicale, drastico, inusuale, non da Juventus, no, se vogliamo, non da storia della Juventus, però è inevitabile ormai. Anche, mi viene da dire, anche alcuni ex che ho interpellato, anche privatamente, che erano, diciamo, a favore di Motta, o meglio, a sfavore dell'esonero, alla fine si sono dovuti, tra virgolette, piegare a questa necessità, altrimenti il rischio di non qualificarsi per la Champions, che comunque ancora rimane, siamo quinti, diventava sempre più importante. Ora ti chiedo, sicuramente mi risponderei di sì, però mi devi dire sì, ma scelta di Tudor, giusta, non parliamo di Motta, lo sappiamo, è inutile che ne riparliamo. Scelta di Motta, anzi, ti faccio la domanda in questo modo: scelta di Motta, giusta perché? Giusta, temporanea, oppure?
Dunque, io credo che siano anche stati un po' obbligati a prendere Igor Tudor, in quanto era forse l'unico che era disponibile per un traghetto, per fare il traghettatore. Perché io ho anche pensato che se fosse lì, magari si parlava di Mancini, no?
Sì.
Un nome. Che se Mancini le avesse dato l'ok sia per fare il traghettatore e per un contratto a seguire, non lo so chi dei due avrebbero scelto. A quello che mi risulta, Mancini non voleva fare assolutamente il traghettatore, ma prendere la squadra da giugno. Quindi il dubbio mio è questo, che è dal primo giorno che è arrivato Igor Tudor: cosa sarebbe successo se Mancini avesse dato l'ok per fare anche il traghettatore? Chi sarebbe arrivato alla Juventus? Questo è il grande dilemma.
Ah, quindi, comunque, e quindi scusami Riccardo, ti interrompo, la sintesi di questa tua prima parte di risposta è che Tudor non è una prima scelta?
No, è una prima scelta fra quelli disponibili, assolutamente. Anche perché come si è detto l'altra volta, è un allenatore di carattere. Sa fare il fatto suo e soprattutto c'ha questo DNA bianconero. Però la mia domanda è: se Mancini, si parlava tanto di Mancini, sembrava tutto fatto, no? Quindi io ti dico quello che leggevo e che sentivo dire. Se Mancini avesse dato l'ok anche per fare il caronte della situazione, chi ci sarebbe alla Juventus? Questa è la domanda che io mi pongo. Detto questo, sono molto felice che ci sia Tudor, questo sia chiaro, e abbiamo visto già qualche cosina nella partita di domenica. Abbiamo preso un brodino caldo, niente di più, perché i vecchi difetti ancora persistono, a cominciare dalla difficoltà enorme di trovare la porta. Le azioni da gol scarseggiavano con Motta e scarseggiavano anche domenica nella partita con Tudor. Chiaramente Tudor ha detto: ho fatto due allenamenti, quindi,
quindi ha ragione che... però Riccardo, onestamente, ragione, peraltro aveva gli nazionali, sono rientrati dopo, insomma, ragione, questo diamoglielo, questo tra virgolette alibi, no?
Assolutamente, ha ragionissima, e la prova del 9 vediamo la domenica con la Roma, ma già ancora è presto, secondo me chiaramente 2-3 partite, 4 di assestamento ci vuole, però ripeto, ancora una squadra psicologicamente secondo me malata.
Bravo.
E cioè, è successo qualcosa in questa squadra. E io, secondo me, lo dissi anche l'altra volta, lo ripeto, la partita determinante è stata la sconfitta allo Stoccarda. È lì che...
E se vuoi Eindhoven?
Sì, ma già con la...
Ah, tu dici già prima...
Già prima si era inclinato qualcosa. Vabbè, col PSV Eindhoven c'è stato il tracollo definitivo,
esatto.
Perché siamo stati presi a pallonate da una squadra che la settimana successiva ne ha prese 7 o 6 dall'Arsenal. Quindi era la nostra portata. Però ecco, ripeto, è una squadra ancora malata, però ho visto già dei progressi mentali, piccoli, ma... E poi niente, i palloni, non si vince un pallone sporco. Ecco, e siccome i palloni sporchi a volte sono determinanti decisivi, noi non si riesce mai a vincere, fateci caso, un pallone sporco.
Sì, esatto.
Sono sempre degli avversari.
Tra l'altro, Riccardo, aggiungo, ho dato ieri io la statistica, ho fatto un pezzettino per Bianconera News, la Juventus è penultima, per i gol, penultima in Serie A, è tra le ultime, quartultime in Europa, sempre nei top campionati, nei cinque top campionati, per gol su palle inattive, Riccardo. Questo è un elemento. Pensa che l'Inter, che prima anche in questo, ha realizzato 16 gol da palle inattive, quindi è un altro dato. Purtroppo io, a me non piace, Riccardo, dare le frecciate su chi non c'è più, no? Motta intendo. Però onestamente ci sono tantissime cose negative, tra le quali, adesso vengo all'altra domanda, tra le quali appunto l'hai detto tu, sono d'accordissimo con te. Il problema di questa squadra, a mio avviso, è anche di natura psicologica, derivante però da confusione tattica, e quindi c'è bisogno purtroppo di un po' di tempo. Anche in questo Motta purtroppo è stato deficitario. E ieri c'è stata questa cena nel locale di Bonucci, che io non conosco, ma già Marco da Torino mi ha detto un ottimo, poi leggo, ha sponsorizzato questo locale. Speriamo, mi viene da fare una battuta, Riccardo. Intanto non c'erano i dirigenti, c'era soltanto l'allenatore con i suoi ragazzi. Speriamo che abbia un effetto diverso dalla famosa cena di Motta, che poteva essere un modo per ricompattarsi, invece no. Ecco, sotto l'aspetto, perché bisogna lavorare sulla testa, questo è importante, sotto l'aspetto emotivo rischia di diventare quasi più importante di quello tattico. Fermo restando che le due cose, no, Riccardo, sono strettamente connesse, no?
Allora, il ristorante Bonucci lo conosco, è fantastico. Ah. Mi invitò una sera a cena a Luciano oggi, e devo dire è un gran posto, e quindi lo consiglio anch'io a chiunque, ai miei amici che sono andati a Torino, l'ho consigliato.
Hai pagato tu Omoggi?
No, ha offerto il direttore.
Ah, ecco.
Dopo una partita andammo là, e devo dire è un gran bel ristorante, lo consiglio a tutti, e poi ci si trova sempre qualche giocatore della Juve, quindi quello è bello. È stata una scena secondo me importante, perché Igor Tudor ha capito che va recuperato l'aspetto psicologico, e cosa c'è di meglio che portare la squadra in un ristorante di pregio dove c'è uno juventino che è Bonucci, che insomma ha vinto qualche cosina nella Juventus. Quindi sono molto contento di questa scena, ho visto le foto e i giocatori sembravano tutti felici, speriamo che siano felici anche domenica dopo la partita con la Roma.
È chiaro, Riccardo, che contro la Roma, ora con il Genoa, che peraltro non gioca male, infatti a metà classifica, tra le squadre non di alto livello, una di quelle che gioca meglio. Pensa che Vieira ha detto non ho dormito la notte per quel gol preso, giustamente, mi viene da dire, vuol dire che giustamente è sul pezzo. Contro la Roma è il primo, no, vero esame probante, non solo perché sfidi una rivale per la Champions League, ma anche perché è ovviamente forte la Roma, sfidi un allenatore molto esperto come Ranieri, c'è tutta una storia dietro che peraltro ha coinvolto anche Tudor in passato. Tu ricorderai questa scena che gli fece Totti sul 4-0, no? Era la Roma di Capello. Quindi insomma c'è una serie di motivi per cui questo è naturalmente, ovviamente, fisiologicamente un test probante. Io non lo definisco naturalmente decisivo, Riccardo, però non so se tu sia d'accordo con me, è fortemente indicativo per quello che potrà essere questa Juventus di Tudor da qui fino alla fine della stagione.
Come ti ho detto prima, è una partita che può far vedere se la squadra sta guarendo. Ecco, è una partita importante per quello. Io mi accontenterei, l'ha detto anche te, mi accontenterei anche di un pareggio, guarda, domenica sera, perché un pareggio a Roma, il percorso è lungo e difficile, quindi qualcuno vi può dire che con il pareggio, come diceva Lippi, si risolve poco, però un pareggio a Roma, e vedendo il calendario sia della Lazio e sia del Bologna e sia della Roma, che è molto più difficile del nostro, credo che un pareggio sì, potrebbe essere ben accolto da noi tifosi juventini. Però, come ha detto te, è una partita importante per vedere l'aspetto psicologico e tecnico della squadra. Se c'è questa reazione che tutti noi
questa
aspettiamo.
Scossa, dai, che stiamo aspettando, che presumo che Tudor sia in grado di dare. Ti voglio chiedere questo, io ho un'impressione, caro Riccardo, non so se tu la pensi con me, che è come se, diciamo, verrebbe da fare un titolo, no? Juve irrompe Elkan, tutti sotto esame. Hai l'impressione che Elkan, diciamo così, ma giustamente, sia quasi sceso in campo, anche se non si vede quasi mai in campo, e abbia cominciato a mettere alcuni paletti tipo ok, Motta via, ok, forse Chiellini promosso, Scaravino facciamo così, caro amministratore delegato rimane, cioè è intervenuto secondo te in questi ultimi giorni, ma credo che sia abbastanza chiaro Elkan, che poi è lui il boss, diciamo, della Exor e quindi della Juventus.
È intervenuto perché gli hanno disturbato il portafoglio, perché 20 milioni l'uscita di Motta gli costa 20 milioni e quindi perché il contratto dell'allenatore, tutto il team, più il piccolo insomma l'ingaggio di Tudor, è un affaretto da una ventina di milioni di euro. E quindi insomma esonerare un allenatore a primavera non è da Juve, ma soprattutto insomma è anche un danno economico, e John Elkann sappiamo bene, oltre ad avere la cassaforte della Juventus, ma è anche molto sensibile al business, e quindi dice decisamente credo sia entrato un po' a gamba tesa, ecco, e quindi valuterà come giusto che sia anche il lavoro degli altri, e come giusto che sia venga valutato il lavoro di Giuntoli, perché io voglio ricordare che Motta non è che è arrivato da solo a Torino e si è auto nominato, qualcuno l'ha scelto, è stato Giuntoli, quindi di solito in tutte le attività del mondo c'è sempre qualcuno che sceglie e che è responsabile di scegliere.
Riccardo, ti volevo chiedere, secondo te, perché ci sono delle, diciamo così, pareri discordanti, però sto capendo che soprattutto alcuni ex giocatori della Juventus sono convinti che Tudor sia veramente solo il traghettatore. Mi viene in mente Padovano, ieri intervenuto su Tutto Juve, mi viene in mente un altro ex, non mi ricordo chi, insomma, invece qualche giornalista dice magari le sue carte se le gioca. Onestamente, se sai qualcosa, o comunque tu pensi che sia solamente un traghettatore?
Questa è una domanda molto difficile. Io penso che è una via di mezzo. Penso che sia una via di mezzo. Io credo che se lui fa bene questo finale di stagione, e magari farà bene anche al Mondiale per club, che io personalmente gli do l'importanza che merita, questo sia chiaro, questo è solo un business economico, ma non lo considero, insomma, gli do l'importanza che merita, però lo giochiamo, e quindi è giusto giocarlo bene. E quindi, e se lui farà bene questo finale di campionato, ci porta in Champions, come credo e spero, e farà bene anche al Mondiale per club, perché non provare a dargli fiducia? Io credo che sia una via di mezzo. Come ti ho detto prima, e lo ripeto, se Mancini avesse dato l'ok per fare anche il traghettatore, chi era l'allenatore della Juventus in questo momento? Questa è la mia grande domanda che io mi pongo dal primo giorno che è arrivato Tudor.
Non c'è dubbio.
E quindi, però, secondo me è una via di mezzo. La società ha ragionato come se Tudor sia il traghettatore, ma come anche se,
che con possa qualche rimanere. Possibilità. Però ti chiedo, tu lo sai benissimo, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, insomma il nome di Conte è attuale, no? Qualcuno dice non parlate di Conte, ragazzi, però siccome Franco qui lunedì ha detto che De Laurentiis sta trattando con Allegri e che Conte è fortemente candidato per la panchina della Juventus, io ti devo dire la sincera verità, da come vedo lo sguardo di Conte ho l'impressione, magari sbagliamo Riccardo, perché magari non sei lì, non lo sai, che Conte non resterà al Napoli. Hai la sensazione che la Juventus punterà su Conte poi alla fine?
Che Conte non resti a Napoli, questa impressione ce l'ho già da gennaio, dopo una sua intervista, e siccome Conte non parla mai a caso, non parla mai a caso, ricordatevelo bene, noi l'abbiamo avuto a Siena, insomma lo conosciamo, e quando ha detto arriviamo alla fine del campionato poi vediamo quale sarà il mio futuro. Ora, un allenatore che dice una cosa del genere con la squadra prima in classifica a gennaio, io ho qualche dubbio che lui possa rimanere a Napoli, ce l'ho già da gennaio, e vediamo cosa succederà. Il popolo juventino è un popolo orgoglioso da sempre, no? In tanti non gli hanno perdonato, e sinceramente nemmeno io, il fatto di essere andato via dal ritiro col famoso ristorante da
10 euro.
Da 10 euro. Ah. Per carità di Dio, nessuno, però io invito me stesso per primo, me stesso, a ragionare che questi signori sono professionisti, che le bandiere non esistono più. Purtroppo. Noi abbiamo preso Capello nel 2006 che sputava veleno sulla Juve dalla mattina alla sera, va bene? E abbiamo preso Capello. Quindi voglio dire, e Capello, se non, voglio ricordare che se non nasceva Farzopoli, Fabio Capello...
Due scudetti.
Quanti ne vinceva 5
tu dici non sarebbe andato via e continuava, sì, è vero,
5 o 6 consecutivi, perché quella è stata la Juve più forte di tutti i tempi, lo vogliamo dire questo o no? Quindi abbiamo preso Capello, che il giorno avanti che Giorgio, il giornalista, lo consigliasse a perché fu il giornalista del di Roma che consigliò Capello a
Tosatti, no?
Giorgio Tosatti. Chiamò Luciano Moggi e gli disse: Capello è libero, e lì nacque l'affare Capello. Vi ricordo che fino a una settimana prima Capello sputava veleno sulla Juventus, se non l'abbiamo visto. Quindi questi sono professionisti e come tali vanno considerati. Poi io non gliel'ho mai perdonato il fatto di essere andato via dal ritiro, però i tempi ormai sono cambiati, le bandiere non esistono più. Conte, secondo me, potrebbe essere invece l'allenatore giusto in questo momento per ricreare quell'ambiente che ci ha contraddistinto per questi 9 anni. E ricordiamo, è tutto partito da lui. I primi 3 anni c'era lui.
Esatto, lui bisogna dargli il merito della ricostruzione post Calciopoli. A proposito di Calciopoli, esatto. L'ultima, e poi ci salutiamo, visto che sei anche un piccolo azionista, oltre che tifoso, un tuo parere sulla Cassazione, che insomma si è espressa dicendo che Calciopoli non alterò la classifica 2004-2005, quindi del Bologna niente rimborso. Siamo alle solite, no Riccardo?
Sì, qualcuno
hai 2 minuti, però insomma volevo.
Ha detto sì, ma si riferisce solo alle partite col Bologna.
Ho capito, però.
Qualcuno ha detto così, no? Ora io non so se c'è scritto questo nella sentenza, che vale solo per le partite del Bologna. Io sono di quelli che lo so da sempre che Calciopoli non è mai esistita e che che noi abbiamo vinto 38 scudetti sul campo. Ma lo sanno praticamente tutti, però si continua ancora a far finta che sia esistita Calciopoli. Io voglio fare solo un ragionamento. Moggi e Girardo sono stati, diciamo, condannati per associazione a delinquere, no? Insieme a De Santis. Ora, voi avete mai visto che oltretutto De Santis condannato per 3 partite dove non giocava la Juventus, ok? Quindi voi avete mai visto un'associazione a delinquere composta da 2 persone? Io sinceramente non l'ho mai visto. Con chi delinquavano? Con chi facevano affari Moggi e Giraudo? Qualcuno me lo deve spiegare. Poi lo disse, è stato detto, che non, lo disse anche Sandulli, che non c'era stata nessuna partita truccata. No? Quindi Calciopoli non è mai esistita. E lo sappiamo bene. Però si continua ancora, soprattutto quelli di quella squadra di Milano, che continuano a credere alla loro realtà, purtroppo nessuno ci mette la mano. Qui Andrea Agnelli era partito con un percorso che purtroppo non è andato a buon fine, però speriamo che prima o poi la verità venga fuori.
Riccardo, un sì o no, perché stiamo veramente per dare la linea a Federico. Marco da Torino scrive: secondo me, caro Riccardo, anche la questione Danilo, a prescindere dal suo declino fisico oggettivo eccetera eccetera, dice, è stata psicologicamente deflagrante. Un saluto, sei d'accordo sì o no?
D'accordissimo.
Stop.
Perché voglio solo dire che Danilo aveva chiesto un confronto con l'allenatore, come succede da anni, e come Marcello Lippi lo disse anche la volta, lo ripeto, la volta scorsa, era un professionista esemplare nei confronti con i giocatori. Ecco, Motta questa cosa invece l'ha presa malissimo e ha fatto cacciare Danilo. Colpa anche della società che l'ha cacciato.
Esatto,
perché
esatto.
Perché io non l'avrei mai cacciato Danilo.
Esatto.
Perché è vero che era un po' in declino e poi chiudo.
Però...
Ma Danilo, però, quando entrava in campo il suo lo faceva e da un punto di vista, diciamo, psicologico era fondamentale per i suoi colleghi.
Grazie mille Riccardo, un abbraccio, a giovedì prossimo, grazie.
Sì,
buona
grazie
serata.
A tutti, grazie. Arrivederci, buona serata.